Siamo al sesto incontro, alla sesta riflessione, chiamiamolo un po' come ci pare. È un momento in cui io vorrei fermarmi, arrestarmi sulle critiche, perché in fondo è facile criticare e provare anche a fare delle proposte. Alcune proposte in sordina, silenziosamente, sono già state accennate. Ora vediamo di fermarci un momentino su un metodo, direi, alternativo, no? Un metodo alternativo, un'organizzazione alternativa, un modo di verificare la preparazione degli alunni in modo alternativo. Ripeto, come ho concluso nella lezione precedente, che non ci vuole la bacchetta magica. Basta usare i mezzi che abbiamo a disposizione senza assolutamente una spesa superiore, senza necessariamente occupare più insegnanti, ma usando quel sale che avremmo dovuto ricevere al battesimo. Adesso anche al battesimo non si dà più il sale, non si impone più il sale sulla bocca dei neonati. Probabilmente per questo che le nuove generazioni si presentano sempre più insipide. Quindi se qualcuno prenderà in considerazione queste riflessioni, dopo qualche pagina penserà certamente che la mia esposizione sia un po' troppo nocciolosa. Io continuo a ripetere il nocciolo del problema, ma il nocciolo del problema è stata un'espressione ripetuta e ripresa molte, forse troppe volte. Secondo me però tutto gira e sarebbe dovuto girare proprio attorno al recupero, agli interventi individualizzati, all'alunno in difficoltà, quindi lasciare le cose come erano prima, rinnovare evidentemente i programmi, perché dopo un secolo, dopo 60, 70, 80 anni, stiamo parlando del 1960, era necessario rinnovarli. Lasciare la struttura così come si presentava con la scuola gentile, ma fare in modo che questa scuola, come abbiamo detto più volte, superasse la sua fase di classismo per diventare una scuola aperta a tutti gli alunni che dovrebbero avere tutti le stesse possibilità. È da mezzo secolo che la legge lo ripete. Mi si potrebbe contestare, cioè quello degli interventi individualizzati sull'alunno in difficoltà. È vero, ma la forza che sarebbe dovuta essere centripeta di solito è diventata centrifuga, è partita per la tangente e gli interventi sono stati più dannosi che veramente utili. Fermiamoci un momentino sul metodo. Ho accennato come potrebbe essere impostato il recupero nelle scuole elementari, ma non mi sono spinto a scrivere più di quello che la mia coscienza mi può permettere. Nelle scuole medie invece, cominciamo dalle superiori, penso a buon diritto di possedere le carte in regola non solo per criticare una scuola in putrefazione, ma anche per affermare con la sicurezza di chi ci ha riflettuto per decenni, in una riflessione fatta di amore e di partecipazione, che la soluzione a tutti i mali della nostra scuola è lì, a portata di mano, dietro l'angolo, non comporterebbe nessuna spesa ulteriore. E questa condizione non è da poco in un momento di crisi economica, anzi, forse comporterebbe qualche risparmio e darebbe dei grandissimi risultati. Questa convinzione nasce da una mia lunga esperienza durata 12 anni, quando occupavo le ore pomeridiane a dare ripetizione, innanzitutto nelle mie materie specifiche, italiano, particolarmente latino, storia e filosofia, e poi anche in matematica e in francese nel biennio superiore, nelle medie inferiori su tutto, tranne l'inglese che non conosco. Ebbene, in quegli anni, dall'83 al 95, registrai dei veri e propri miracoli. Riuscivo con un'ora alla settimana, al massimo due, nell'arco di 2 mesi a portare delle insufficienze gravi alla sufficienza. Per la composizione, i tempi erano molto più lunghi, con composizione intendo svolgimento di temi, svolgimento di riassunti, e potevano raggiungere anche un anno. Nell'orale invece i risultati positivi erano ancora più evidenti e immediati, specialmente con gli alunni delle medie inferiori. Il successo allora fu tale che terminavo a ora tarda ogni sera e c'era chi pretendeva che mi rendessi disponibile anche nei giorni festivi. Capii in quegli anni e nei successivi, mettendo assieme la mia esperienza di alunno e poi di insegnante, e ancora l'esperienza legata alla scuola di mio figlio, molte cose che poi cercai di concretare nella mia opera quotidiana di insegnante. Provo a sintetizzare brevemente, perché è evidente che non basta un dopo scuola recupero per affrontare e risolvere i problemi degli alunni in difficoltà, ma come questo dopo scuola recupero debba essere gestito. Tornando indietro negli anni, mi ricordo di aver trascorso il liceo come discente, accusando gravi difficoltà in molte materie. Non fui allora molto brillante. Il liceo che frequentai, che era abbastanza severo, vide il sottoscritto con gravi difficoltà, soprattutto nelle materie legate allo scritto. Più proseguivo gli studi, però, più le difficoltà rientravano, fino agli anni universitari, quando riuscii a conseguire la laurea senza mai frequentare e bruciando nel tempo anche i miei ex compagni più abili e intelligenti. Come mai? Me lo chiesi allora più di una volta, ma solo dopo molti anni riuscii a farmene una ragione, e la valuteremo in seguito. Mio figlio, al liceo, registrò gravi difficoltà in matematica, particolarmente nel triennio. Siccome quella matematica io non la ricordavo più, lo feci seguire da un insegnante del posto, considerato da tutti uno dei migliori conoscitori. Attenzione, ho scritto conoscitori della materia. Sostanzialmente mio figlio aveva a scuola un matematico abilissimo e a ripetizione uno ancora più valido. Eppure, nonostante tutto, nonostante l'impegno prodigato, gli iscritti giravano sempre attorno al 4, che con l'orale poi raggiungeva un 5 di media. Sopportai la cosa per un anno, poi, anche pensando alla mia esperienza di alunno, mi venne un sospetto e chiesi a mio figlio: dei problemi che non riesci a svolgere o di cui non ottieni dei risultati conformi a quelli che ti suggerisce il testo, chiedi una spiegazione al tuo insegnante? Sì, mi rispose, ma non di tutti. E perché non di tutti? Ma che figura ci faccio in classe se dico che non sono arrivato a portarne a termine neppure uno? E allora, incalzai io, mi limito a evidenziarne uno o due. E il tuo insegnante allora che fa? Manda un compagno che c'è riuscito alla lavagna e lo fa eseguire. E di quell'esecuzione capisci i passaggi? Dimmi la verità. Risposta: ma non sempre. È chiaro che l'alunno, davanti alla classe, dichiara di non aver capito solo fino ad un certo punto. Poi non osa più, nel timore di passare per scemo, anche di fronte agli sbuffi dei compagni più abili, mentre chi si trova nelle sue stesse condizioni tace e subisce. Quella versione però non mi ebbe a soddisfare del tutto. E quando vai a ripetizione, tiri fuori i problemi che non ti sono riusciti? Li presenti all'insegnante che oltretutto paghiamo direttamente noi? Sì, mi rispose, per lo più faccio così. E lui che fa? Prende il quaderno ed esegue il problema. Lui? Sì, lui. E poi mi chiede se ho capito. E tu hai capito? Ma sì, sul momento mi pare di aver capito, poi in classe si ripresentano le stesse difficoltà e prendo 4, quando mi va bene. Fu per me un fulmine a ciel sereno e cominciai a sospettare quello che poi divenne certezza. A scuola, qualche volta, di pomeriggio, si faceva del tutoraggio da cui mio figlio arrivava più che soddisfatto. Lo teneva una mia exalunna, buona conoscitrice della materia e ottima insegnante. Purtroppo gli incontri erano molto sporadici. «Che fai al tutoraggio?» gli chiese ancora. «Come funziona?» «Io svolgo i miei compiti e quando sono in difficoltà l'insegnante interviene e mi suggerisce la strada più opportuna e poi mi lascio di nuovo da solo a continuare fino allo scoglio successivo». Fu un attimo. Decisi in pochi istanti, come spesso mi è capitato di fare, sospesi le ripetizioni private e, non potendo contare su un tutoraggio sistematico, dissi a mio figlio: «Da domani ti seguirò io e i compiti li eseguiremo assieme». Fu un anno terribile. Avevo completamente dimenticato la matematica di quarta liceo e tutti e due passavamo i pomeriggi su dei problemi o su delle espressioni che non finivano mai. Quando proprio non sapevo più che pesci pigliare, telefonavo a mia cugina in Sicilia, laureata in matematica e insegnante di liceo scientifico, che cercava di illuminarmi, non tanto quanto poteva, ma nella misura in cui io riuscivo ad accogliere, a trangugiare e a digerire il messaggio. Eppure quell'anno Giovanni raggiunse la sufficienza. Ero stato più abile e intelligente dei miei colleghi? Assolutamente no. A parte il fatto che di quella materia nel giro di pochi anni non ricordo già più nulla. Qui si tratta solo di metodo. Non basta un insegnante che conosce perfettamente la sua materia, che sia matematica o italiano o latino o lingue. Non è sufficiente. Ci vuole un metodo di insegnamento. Un'altra esperienza più lontana nel tempo, di cui ho già parlato, e adesso la chiariamo anche in luce di questa esperienza che ho maturato con mio figlio. Nei primi anni di liceo ebbi sempre vicino la mia mamma, maestra elementare, che, credendo di fare cosa migliore per il proprio figlio, mi aiutava troppo, tra virgolette, nell'esecuzione dei compiti soprattutto. Io mi ricordo di averla avuta sempre vicino. Mai li svolgevo da solo. Quando poi in classe non potevo più contare sul salvagente assicurato, andavo, come si suol dire, oggi in tilt. Passando gli anni, però, la mia mamma fu costretta a lasciarmi al mio destino, perché lentamente le materie si facevano sempre più ostiche e certi argomenti, alle magistrali, non erano mai stati toccati. Io allora cominciai a prendere il volo e a volare da solo. Mai mi prestai nelle ore di ripetizione, anche a costo di perdere delle laute prebende, a svolgere i compiti scolastici dei miei alunni. Mi ricordo di una mamma facoltosa che avrebbe voluto vedere sua figlia seguita da me ogni giorno per almeno 2 ore. Mi disse allora: «Professore, mi chieda quello che vuole, la pago anche il doppio, ma deve seguire mia figlia nello svolgimento dei suoi compiti e nell'apprendimento delle lezioni». «No, signora», le risposi. «Se proprio lo desidera, posso rivedere i compiti già svolti e sentire le lezioni già studiate, unitamente a tutti i problemi che ne possono scaturire, ma sua figlia deve svolgere i compiti e studiare le lezioni da sola». Quella mamma non ebbe fiducia del mio metodo e cercò un altro insegnante più compiacente. Non so come andò a finire la storia. «Tu però con tuo figlio», mi si potrebbe far osservare, «matematica l'hai svolta assieme. Perché?» Perché in quella materia ero al suo livello. Era come se fossi stato un compagno di studi, evidentemente più maturo, armato di maggiore costanza e intelletto, ma decisamente più lento per l'età e perché avevo saltato di brutto il programma di terza che Giovanni continuamente mi ricordava. Conoscevo perfettamente però il programma del biennio. Dove non arrivavo io, arrivava lui, e viceversa. Dove non arrivavamo entrambi, o si aspettava il tutoraggio o partiva la telefonata per la Sicilia. Che cosa intendo sostenere con questa lunga riflessione? Il recupero dopo scuola, per nessuna ragione al mondo, deve essere a livello classe. Né l'insegnante o il compagno, anche di poco più meritevole, deve sostituirsi all'alunno nell'esecuzione degli esercizi. Non sapete tradurre questa frase? Portiamola alla lavagna e ci proviamo assieme. Assolutamente no. Mai da adottare questo sistema. Bisogna invece, di fronte alle difficoltà che possono nascere da un calcolo di chimica, da un problema di fisico o di matematica, dall'esecuzione di un disegno o di un elaborato, in una traduzione, bisogna invece dare degli input, un po' per volta, e lasciare che l'alunno continui, che si sforzi, magari poi per correggere l'errore. È sbagliando che si impara. Al gruppo ci si può indirizzare solo per delle spiegazioni di carattere generale, spiegazioni legate soprattutto all'orale, cioè allo studio, ad argomenti specifici, ma mai occludendo il passo alle richieste specifiche dei singoli alunni a cui, per rispondere, ci si può rivolgere a tutta la classe solo nella misura in cui l'insegnante lo ritenga utile, se non necessario, nel senso che abbia intuito che anche altri alunni, non ancora consapevoli, potrebbero avere gli stessi dubbi. In quest'ambito, però, ritorno ad insistere, più che il dopo scuola recupero, sono importanti le interrogazioni di verifica del mattino. Sto parlando in riferimento a questi interventi generalizzati su argomenti legati all'orale che l'insegnante a un certo punto comprende che la classe non ha capito, non ha appreso. Non sto parlando degli interventi individualizzati sull'esecuzione dei compiti. È anche vero però che su argomenti vasti, non digeriti sufficientemente bene, in caso di necessità, si potrebbero rinviare al pomeriggio i controlli più complessi, proprio in quelle ore riservate al recupero dopo scuola. Se a un'interrogazione su Pirandello ci si rende conto, ad esempio, che la classe, per molteplici ragioni che non stiamo qui a definire, non ha colto il fulcro dell'argomento e tutta l'impalcatura, in mancanza di tempo, si può rinviare tutto al pomeriggio, nella prima o nell'ultima ora delle tre del martedì o del venerdì, ad esempio, un'ora che potrebbe funzionare da jolly senza chiedere ulteriori permessi alla segreteria o al dirigente scolastico o ai bidelli. Elasticità, massima elasticità. Io ho parlato qui adesso terza ora, seconda ora, pomeriggio, martedì, venerdì. Ecco, passiamo a un altro argomento. Qui ho riflettuto sul metodo, e adesso passiamo a un altro argomento che è l'organizzazione. L'organizzazione di questo dopo scuola, pomeridiano. È necessario, in mancanza di altre sale capienti, aprire le aule magne, che per lo più dormono indisturbate per quasi tutto l'anno, riscaldarle e intorno distribuire le postazioni nel numero e nella frequenza che possono comportare i singoli curricoli. Per ritornare al liceo scientifico che conosco molto bene, una postazione di lettere e una di matematica fisica fisse, sempre. Lingue almeno una volta alla settimana. Chimica, disegno e tutte le altre materie, secondo la necessità, ma almeno due volte al mese. La prima o l'ultima ora, jolly, che non deve necessariamente però essere tale per qualsiasi iniziativa. Interrogazione, recupero di ogni genere, riconferma, eccetera. Le altre due fisse e obbligatorie per gli insufficienti o gli appena sufficienti. Quindi noi facciamo un esempio, potrebbe essere martedì, potrebbe essere venerdì, dalle 2 alle 5 o dall'1 e mezza alle 4 e mezza, 3 ore, 2 sempre fisse. E queste due ore fisse devono necessariamente essere frequentate da quegli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza o che si trovano in difficoltà di sufficienza risicata. Se le materie insufficienti sono tante, diventa obbligatoria anche l'ora jolly, evidentemente, perché se uno è insufficiente per dire in italiano, latino, storia, matematica, è evidente che 2 ore non bastano. Le ore rimangono aperte a tutti quelli che ne vogliono usufruire. Nel caso in cui gli iscritti fossero troppi e il numero ingestibile, hanno l'assoluta precedenza gli insufficienti e vengono esclusi a scalare gli alunni con i voti più alti. Mercoledì riservato alle riunioni, lunedì e giovedì ai corsi di potenziamento, mai obbligatori, tutti con esame finale serio e severo. Se superato, la scuola emette un certificato specifico dell'argomento trattato con voto conseguito. Se un corso ha ancora spazi liberi, può essere frequentato da un alunno di un'altra scuola con le stesse regole. In mancanza di ore gratuite, si possono attivare corsi a pagamento. L'orario così definito deve iniziare già dal primo giorno di ottobre e continuare fino all'ultimo giorno dell'anno, sospeso solo nelle 2 settimane riservate agli scrutini, se si adottano i quadrimestri, 3 se si adottano i trimestri. Meglio però i trimestri e ne vedremo poi in seguito la ragione. Un DS che evidentemente non aveva capito nulla del mio progetto mi fece un giorno osservare: lei, professore, vuole ridurre le ore, specie del pomeriggio, e poi pretende che gli alunni stiano qui fino a tarda sera, appesantendo ulteriormente la loro permanenza in classe. Le ore che qui definisco come dopo scuola recupero non sono ore di lezione e per gli alunni sufficienti sono facoltative. Per gli insufficienti invece sono ore che in ogni caso l'alunno deve occupare a casa se vuole rimediare e ottenere la sufficienza. Con delle novità rivoluzionarie però, e rivoluzionarie non perché lo dico io, ma perché nascono da esigenze didattiche reali che in tutti questi anni sono state eluse o affrontate sporadicamente, o in utopia, o con un carico di formalismi improponibile che hanno vanificato i formalismi anche quel poco di buono che l'intervento poteva portare con sé. Provo a valutare alcuni aspetti che ritengo rivoluzionari. L'insufficienza o lo scoglio non si affrontano più dopo 4 mesi di scuola, ma subito, dopo 4 mesi di scuola, nelle famigerate pause didattiche. Non si possono costruire su un'insufficienza, magari anche grave, 4 mesi di lezioni. È come costruire sulle sabbie mobili. È necessario ristabilire il più presto possibile l'equilibrio. E se i prerequisiti mancano, perché il 6 dell'anno prima è stato un regalo di Babbo Natale, evidentemente non si può ripetere l'anno per una sola materia o perché si è un po' zoppicanti in 2, la scuola, l'ho scritta con la lettera maiuscola scuola in questo caso, si preoccupa fin dalle prime settimane di correre ai ripari e di permettere all'alunno di provare almeno a ristabilire o a fondare un equilibrio di cui non può fare a meno. Dico di più. Se l'alunno è stato graziato o a giugno o a settembre, dall'inizio della scuola devono essere attivati quegli incontri pomeridiani, 2 volte alla settimana, rivolti a recuperare tutto il recuperabile possibile. Secondo elemento rivoluzionario. Gli interventi non sono più sporadici ma permanenti. È la goccia persistente e inesorabile che scava la roccia. che modifica la preparazione di un alunno, non un mastello d'acqua rovesciatoci sopra in un attimo e poi abbandonato. Quando non piove, il contadino non irriga i campi per 2 settimane consecutive dopo 4 mesi di abbandono. Le pianticelle devono essere curate e seguite giorno dopo giorno. Una cura ricostituente non si fa ingerendo il flaccone delle vitamine un solo fiato, ma per un lungo periodo a dosi costanti e continue. Terza rivoluzione. I compiti scritti sono finalmente svolti sotto la guida di esperti. Non si copiano all'ultimo momento dal compagno. Non si prelevano da internet. Non si abbandonano perché si è incapaci di proseguire. Quarto elemento positivo. Le maggiori difficoltà si esauriscono nel pomeriggio, lasciando più libere le ore del mattino che dovrebbero viaggiare così più spedite. Quinta rivoluzione. Si ritorna a casa con i carichi di lavoro svolti, senza occupare tempi interminabili per svolgere un problema che non viene, o una traduzione che in un passo risulta incomprensibile, o una prospettiva di cui si è dimenticato un passaggio essenziale. La stessa cosa vale per le lezioni più ardue. E ancora, le pause didattiche o le diavolerie dello stesso genere diventano inutili trastulli per deficienti. E quindi si recuperano quelle settimane perse con orari e progetti da invasati. Ancora, si fa finalmente intervento individualizzato. Non c'è più bisogno di verifiche legate al recupero. Fungono da verifiche irregolari compiti in classe programmati periodicamente dall'insegnante e le interrogazioni. Se infine si vuole a tutti i costi mantenere il sabato europeo, il recupero dopo scuola di necessità sarà circoscritto ad un solo pomeriggio con le stesse modalità. Dubito però che un intervento circoscritto a un solo giorno alla settimana, specie se ci sono in ballo più materie, possa essere veramente efficace. In ogni caso, meglio una soluzione di questo genere che una soluzione di quelle sperimentate in questi decenni. Approssimativamente la stessa impostazione può essere proposta per la media inferiore, dove però si può intervenire con una maggiore elasticità. Se mancano cioè gli insegnanti specifici della materia, anche un insegnante di lettere può seguire un alunno, ad esempio in matematica, e viceversa, come è capitato spesso a me nei 25 anni trascorsi in quel grado di studi. Un tempo, alla scuola media inferiore, ancora agli inizi degli anni 80, il doposcuola c'era. Poi, con l'avvento del tempo prolungato, fu abolito. Il dirigente scolastico di cui ho appena scritto, un giorno, facendo finta di essere interessato al mio progetto, mi raccomandò: «Non lo chiami però doposcuola, perché altrimenti siamo già bruciati in partenza. Lo definisca tutoraggio, corso idei, recupero, ma non dopo scuola». Vedete, i poveri figli del Cottolengo sono passati a handicappati, poi a disabili, poi a diversamente abili. Gli spazzini sono diventati operatori ecologici, le donne di servizio collaboratrici domestiche. In un mondo di apparenze, continuiamo a rimanere sulla superficie dei problemi e ne trascuriamo la sostanza. Per 3 anni operai allora nel doposcuola, anni 1976-1980, che era un'ottima istituzione, e qui nel biellese fui a Occhieppo, a Sordevola, a Maserano, a Mongrando. Il problema non era il doposcuola però, ma come il doposcuola era gestito. Quasi nessun contatto tra gli insegnanti del mattino di categoria A e quelli del pomeriggio di categoria B. L'insegnante del doposcuola conosceva i compiti da eseguire e gli argomenti svolti dagli alunni per vie traverse, senza alcun preavviso. Si badi bene, Non intendo sostenere che già allora ci si dovesse perdere in riunioni inutili. In certe situazioni basta tenere i contatti con una telefonata, un biglietto, un incontro informale. Ma il nulla per tutto il corso dell'anno scolastico, fino al punto di non conoscersi neppure tra docenti, non va bene. Ed è per questa ragione che il doposcuola allora funzionò male. Non così il doposcuola alle elementari, di cui ho già scritto, tenuto di solito dalla maestra unica del mattino. Ma per il doposcuola delle elementari bisogna risalire ad anni ancora anteriori. Così è evidente che per un doposcuola recupero l'ottimale sarebbe poter continuare con lo stesso insegnante del mattino. In caso contrario, l'insegnante del pomeriggio deve essere sempre, comunque, anche insegnante del mattino, e tra i due ci deve essere sempre un accordo di massima, anche solo in appunto. Facciamo lavorare finalmente i registri di classe invece di sostituirli con l'informatica, in modo che di pomeriggio l'insegnante sappia su che cosa lavorare e sul come. A questo punto però passo ad un altro argomento, l'interrogazione, di cui però ho già detto. Vediamola in modo più specifico. È un argomento in parte già affrontato nei paragrafi di cui si parlava di storture. Qui tento ora di riprenderlo e portarlo a termine. L'interrogazione non ha conosciuto cambiamenti sostanziali nella quotidianità delle valutazioni. Per moltissimi docenti, specialmente nelle superiori, ma non fanno da eccezione neppure le inferiori, si conserva tale quale era nella scuola gentiliana. Forse più semplice nella media dell'obbligo, forse più circoscritta sulla vastità della materia in certe classi o in certi istituti o con certi insegnanti, forse intercalata con le programmate o scandita dai POF su dei limiti di frequenza e di contemporaneità, ma comunque senza delle grandi varianti. Siamo all'interrogazione gentiliana, che per me è superata. Negli ultimi 20 anni di insegnamento, io ho invece maturato lentamente un'interrogazione alternativa, come in parte ho già illustrato, che mi è servita allo stesso tempo come termometro, come verifica, come stimolo al dialogo a livello di classe. Un metodo che mi ha dato veramente tante soddisfazioni con un recupero incredibile di tempo, precedendo di anni, in riferimento alle conoscenze riservate all'orale, quelle pause antididattiche che hanno avuto nella mia esperienza un ruolo del tutto opposto. Proprio per le suddette ragioni ritengo che inserire in questo contesto la riflessione sull'interrogazione sia il luogo più adatto, perché in parallelo con il doposcuola recupero, un'interrogazione così strutturata permette già un primo recupero a livello classe, in itinere, senza moltiplicare i tempi, proprio per la ragione che si inserisce nei tempi dell'interrogazione. Soprattutto, l'interrogazione non è più un fatto privato tra il docente e il singolo discente, mentre il resto della classe si perde altrove, spesso in attività neppure scolastiche, o pisolando a occhi aperti. Mi permetto di offrire un esempio circoscrivendolo alle materie che ho insegnato negli ultimi anni al liceo scientifico, italiano e latino soprattutto, e poi storia e geografia. Ma fu negli ultimi anni che trascorsi nella media inferiore che definì il metodo che ritengo sicuramente alternativo e migliore di quello tradizionale. Una volta alla settimana per italiano, una volta ogni 2 settimane per le materie con un numero di ore inferiori, tutta la classe era sottoposta a interrogazione. Evidentemente avevano la precedenza gli alunni senza voto, ma laddove alla domanda posta si registrava una imprecisione, un silenzio inaspettato, una risposta insoddisfacente, la richiesta di un chiarimento o di più chiarimenti, più circostanziati dalla domanda generale posta in precedenza, passava in automatico ad un altro alunno, che se rispondeva adeguatamente aveva registrato un segno positivo sul registro, uno negativo se la risposta non era adeguata. Tutti quei segni andavano poi a completare il voto dell'interrogazione ufficiale, avvenuta prima o dopo, che vedeva di necessità ridotti i tempi. Anzi, se un alunno, ad esempio, registrava 3 segni positivi, gli stessi in automatico producevano un voto senza più bisogno di un'ulteriore interrogazione. Lo stesso valeva su 3-4 segni negativi. Perché quelle interrogazioni erano un termometro, lo ripeto, e allo stesso tempo aprivano al recupero di classe, almeno a livello di classe? Perché se alla richiesta di un chiarimento il primo alunno non rispondeva, o rispondeva in modo errato o impreciso, così pure il secondo, e il terzo, e il quarto, voleva dire che la lezione non era stata recepita in toto o recepita solo in parte, forse perché è troppo difficile, forse perché io non ero stato sufficientemente chiaro, forse perché c'era stata una qualsiasi distrazione che non ne aveva permesso un corretto apprendimento. Bisognava in questo caso ripetere la lezione partendo dagli errori verificati. Una spiegazione più breve ma mirata, ma soprattutto valida per tutta la classe, non ripetuta cioè all'infinito ai singoli alunni nelle loro specifiche interrogazioni. Era interessante poi la partecipazione, purtroppo circoscritta come sempre agli alunni più impegnati e più estroversi. Gli alunni meno preparati non osano per lo più intervenire. Poi ci sono quelli timidi per natura, sopraffatti dal timore di sbagliare o di essere giudicati dai compagni con una risata. Su questo fronte non sono mai riuscito a trovare degli accomodamenti soddisfacenti. Tuttavia penso che il dialogo che procedeva dai primi non potesse che essere di giovamento anche agli altri che magari covavano in seno gli stessi dubbi. Alle interrogazioni così concepite accostavo spesso, là dove la quantità degli alunni non mi permetteva un numero sufficiente di interrogazioni, le verifiche scritte, non a risposta multipla e neanche a risposta libera, ma a risposta, notate bene, mirata. Mirata, l'ho messo tra virgolette, non fui io a definire in questo modo quel genere di risposta, ma una mia alunna, e da allora ne ho adottato il termine. Ad esempio, se avevo intenzione di procedere con una interrogazione sulla Divina Commedia, non potendo interrogare, ad esempio, considerando l'ultima classe che io ebbi al liceo, composta da più di 30 alunni, come mi organizzavo? Attraverso una serie di 10 domande. Ogni domanda, a sua volta, si divideva in 4 momenti ben precisi. Le domande erano, come ho detto, mirate, specifiche, e a queste domande si doveva dare una risposta. Vi faccio un esempio. Siamo nel paradiso e io riportavo un breve passo del paradiso, ad esempio: tali vidio più facce a parlar pronte, perch'io dentro all'errore contrario corsi a quel caccesi amor tra l'uomo e il fonte. Prima domanda: in quale cielo siamo? E la risposta era molto breve: luna, cielo della luna. Le facce di chi? Si sta parlando di facce, no? Io vi dico più facce. Le facce di chi? Ebbene, la risposta era dei santi che erano venuti meno ai propri voti. Poi, la terza domanda, chi è quel? Infatti ho letto, perché io dentro l'error contrario corsi a quel caccese. E quel caccese amor tra l'uomo e il fonte era Narciso. Basta scrivere Narciso. E poi il nome dei due spiriti qui incontrati. E qui la risposta è Piccarda e Costanza d'Altavilla. Se evidentemente le risposte erano state date per intero, partiva una valutazione pari ad un punteggio, un punto. Se invece veniva dato soltanto una risposta delle quattro, era un quarto, e poi due quarti, tre quarti, ripeto, tutti e quattro un punto. Alla fine, considerando che 10 erano le domande, 10 punti, tutte giuste, voto 10. Se evidentemente il punteggio era differente, invece di 10 poteva essere 8, 6, 5, 4, 3, eccetera. In questo modo si riuscivano anche qui a conseguire certi obiettivi che mi ero proposto fin dall'inizio, soprattutto assegnando un compito uguale per tutti, un compito semplice da poter essere corretto, e poi, insomma, una facilità di correzione a livello classe che assolutamente non implicava più di un'ora di lezione, sempre tenendo ben sotto controllo i tempi di esecuzione. Potrebbe a prima vista apparire nozionistica una prova di questo genere, se non si considera che le lezioni per 4 mesi avevano affrontato sotto ogni aspetto quegli argomenti, che dunque ogni alunno, per un'esposizione anche solo accettabile, necessariamente doveva conoscere. La risposta in certi casi, se si dimenticava il vocabolo preciso, poteva anche trovare un'alternativa in una brevissima spiegazione che permetteva al docente di intendere se l'alunno conoscesse o no l'argomento. Non c'è dubbio che è preferibile, specialmente in italiano, la prima formula. Intendo l'interrogazione orale. Tuttavia, se manca il tempo, anche per tutte le ragioni di disturbo inconcludente denunciate più volte, si fa di necessità virtù. Non ho mai preferito le risposte libere, fatte eccezione per le simulazioni a preparazione della terza prova d'esame, per assicurare al massimo l'uniformità del giudizio su tutta la classe. Ho sempre corretto infatti in successione tutte le prime risposte, poi tutte le seconde, le terze, le quarte, assegnando, come ho già detto, un punteggio da un quarto a uno ad ogni risposta e sommando infine i punteggi delle 10 risposte che, se erano tutte esatte, davano il 10, il voto che veniva trascritto sul registro. Non ho mai optato neppure per le risposte multiple, fatta eccezione di nuovo per le simulazioni a preparazione della terza prova d'esame, perché ritengo che quei test possano avere un significato solo su un programma particolarmente vasto, che richiede un incoraggiamento, un suggerimento, un input, non su un programma ridotto e circoscritto. Inoltre i test a risposta multipla possono essere utili solo per un'eventuale scrematura, specie se si tratta di concorsi con un altissimo numero di partecipanti, o come test finalizzati a verificare la preparazione globale di un istituto o campionata a livello nazionale o regionale, tipo Invalsi. Non può una serie di test a risposta multipla definire con serietà un giudizio o un voto, ma in ogni caso, se già conosciuta in precedenza come i test di scuola guida o è riciclata, così come i candidati che vi si possono esercitare o che addirittura possono imparare a memoria senza capirci un H. Passiamo poi ad un terzo elemento importantissimo, una condizione di cui non se ne può fare assolutamente a meno, che si aggiunge alla proposta di un doposcuola veramente alternativo e di un'interrogazione veramente alternativo, la collaborazione con le famiglie. Un presupposto irrinunciabile nella formazione di un bambino che diventerà adolescente giovane è la collaborazione con i genitori, anche perché, ma non solo, la Costituzione italiana a lettere cubitali afferma è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, La legge provvede a che siano assolti i loro compiti. È interessante quel nei casi di incapacità dei genitori, che mette in evidenza già la contraddittorietà di certe circolari ministeriali che non permettono agli insegnanti, quando lo volessero, di essere docenti dei propri figli. Un diritto dovere voluto e garantito dalla Costituzione stessa, ma violato sistematicamente dalla più parte dei dirigenti scolastici che conoscono perfettamente tutte le circolari ministeriali, ma ignorano la Costituzione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se mio figlio sta frequentando il liceo e io mi trovo per organizzazione interna ad essere suo insegnante, assolutamente questa cosa non deve scandalizzare, perché è la Costituzione che dice che io come genitore ho la responsabilità di istruire e devo essere sostituito solo nel caso in cui io non sia all'altezza di questo compito. L'articolo secondo me vuole dire molto di più di quello che può rilevare una lettura superficiale. È la partecipazione diretta, attiva, paritetica, laddove il genitore non sia incapace. Così un ingegnere ha tutti i numeri per confrontarsi con un docente di matematica, un avvocato con un docente di diritto, uno psicologo con un docente in scienze sociali. Non parliamo poi se il genitore è un docente egli stesso. E pretendere, ad esempio, che il programma non sia decapitato, che non si diano delle informazioni errate, che i testi siano completi e corrispondenti alle esigenze curricolari. Questo è un dovere e un diritto dei genitori. Una mia collega si lamentava che nell'istituto che frequentava la figlia, decisa a continuare all'università nella facoltà di lettere, le lettere latine fossero state sostanzialmente sostituite da italiano e in filosofia e storia si registrassero dei vuoti importanti. Eppure le sue rimostranze passarono del tutto ininfluenti. Questa è la situazione attuale di una collaborazione tra famiglie e docenti che si riduce solo a incontri pro forma, che in pratica non servono assolutamente a nulla. Si sguazza in colloqui precodificati alla fine dei quadrimestri, dove i genitori devono attendere delle ore per parlare con un docente cui spesso non hanno nulla da dire né nulla da sentire. A loro volta i docenti sono presi d'assalto da una marea di genitori, si pensi solo come possa essere utile un colloquio di pochi minuti, quando specie su certe materie i genitori sono centinaia per ogni singolo docente, e con la frantumazione delle cattedre, il papà o la mamma dovrà cercare prima l'insegnante di italiano, poi quello di latino, poi quello di storia e poi tutti gli altri, da matematica, fisica, da religione, disegno, da educazione fisica, lingue. Alla fine dubito che l'indigestione possa essere digerita solo con un po' di bicarbonato e il disgusto e la noia subentrano in un confronto che dovrebbe essere invece l'input per degli interventi coordinati atti ad affrontare e risolvere realmente tutti quei problemi che si possono individuare sul percorso formativo di un alunno, particolarmente sui recuperi. Soprattutto è necessaria nel processo educativo la tempestività. L'alternativa è adottare i tempi della nostra magistratura e così rendere inefficace ogni eventuale intervento estraneo alla quotidiana routine. Già ho scritto delle sanzioni disciplinari che non possono essere deliberate dopo un mese, ma questo vale anche per tutto il resto. Nei primi anni di docenza mi trovai spesso a confrontarmi con dei genitori su degli argomenti ormai lontani nel tempo e dimenticati. «Sa», mi diceva un genitore a maggio, «alla vigilia delle vacanze di Natale mio figlio si è presentato per rimediare, ma lei non lo ha accettato». «L'anno scorso», continuava un altro, «mio figlio mi ha riferito che gli sono stati segnati degli errori sull'elaborato che non erano tali». L'interrogazione non era programmata. Non si aspettava il compitino, per questo è andato male. Il diario non riportava il giudizio assegnato. Quel compito non l'ho mai visto. «Io non ricordo più», Ma perché queste cose non me le avete fatte osservare allora? Chiedevo io anche un po' scocciato che si andassero a recuperare fatti avvenuti 6 mesi prima. La giustificazione, reale o costruita, era sempre la stessa. Ho dei problemi per il permesso da lavoro. Troppi sono i giorni di udienza dei singoli insegnanti. Proposi allora ai miei colleghi di concentrare in un unico giorno le ore di ricevimento, in modo che i genitori potessero con un solo permesso ottenere un colloquio con tutti i docenti. Fu però un coro unanime di dissenso. Penso un po' che pasticcio verrebbe fuori, mi dicevano, a concentrare tutti i genitori nello stesso giorno. Le lezioni sarebbero disturbate per tutta la mattinata. Dove andremmo poi a parlare in 50 che siamo? Non avevano tutti i torti. D'altra parte, il problema doveva in qualche modo trovare una soluzione. E la trovò, almeno per quello che ha riguardato la mia docenza. Perché non usare i mezzi di comunicazione che la nuova tecnologia, quella di allora almeno, metteva a disposizione? Il telefono, ad esempio. Poi sarebbe stata la volta anche della posta elettronica. Presi l'abitudine da allora di comunicare sul diario, che doveva poi essere regolarmente firmato, ai genitori dei miei alunni, undicenni o diciottenni che fossero, il primo giorno di scuola, non solo la mia disponibilità totale a ricevere eventuali telefonate dai genitori o dagli alunni stessi per le necessità scolastiche, che non fossero sostanzialmente banali, ma l'invito esplicito a non lasciare trascorrere più del tempo strettamente necessario per affrontare un problema qualsiasi. Fu la soluzione universale. Inutili poi le contestazioni ritardate, inutili sostanzialmente gli incontri oceanici, inutili gli appuntamenti occasionali alla fine delle lezioni, quando stanchi si pensa solo a ritornare a casa per mettere la pappa sotto i denti. Io a casa almeno voglio stare in pace, molti tra i miei colleghi mi hanno detto in questi anni. In verità però io non sono mai stato disturbato oltre misura, e particolarmente la sera. Quando si è tranquilli, si può parlare serenamente, si possono affrontare con determinatezza e con tempestività i problemi in un confronto sereno. Una chiacchierata non è stata mai di peso, se si ama il proprio lavoro, se si crede in quello su cui si opera. Anzi, per questo mi fece sorridere amaro l'intervento dell'ultimo dirigente scolastico, che dopo 2 mesi di scuola era riuscito a fissare finalmente le ore settimanali per ricevere i genitori su una macchina scolastica ferruginosa e obsoleta, e mi rimproverava per non essermi adeguato quando io ricevevo i genitori già da 2 mesi e ne sentivo le esigenze per adeguare le lezioni e gli interventi secondo le necessità dei singoli alunni. Intanto la collega, secondo le ultime disposizioni ministeriali, stilava l'impianto cartaceo e informatico per gli alunni con problemi di apprendimento, seguiti dagli psicologi pubblici e privati. Carta e carta e ancora carta, fatta di capitoli, paragrafi e riferimenti legislativi, un po' scopiazzati da altri istituti, un po' reperiti in rete, di nuovo con un lavoro massacrante e sterile. Io invece, fin dal primo giorno di scuola, per un alunno con quei problemi che non conoscevo ancora, per un altro invece che conoscevo già da 2 anni, iniziavo o continuavo rispettivamente un rapporto con i genitori di psicologi, con i quali, senza perdermi in appuntamenti inutili, per via telefonica, preparavo, seguendo i loro consigli, pochi e semplici interventi, ben individuati e circoscritti fin dalla prima settimana di scuola per l'alunno sconosciuto, fin dal primo giorno di scuola per l'alunno che invece conoscevo già da anni. Tu, fai sempre tutto, sei sempre tutto, prima degli altri, sei eccezionale, mi disse un giorno seccata una collega, come se me ne fossi voluto vantare. Confesso sinceramente che non è così. È questo il metodo che ho acquisito negli anni a imitazione di una categoria di persone che ho visto operare così. Quale categoria, mi si potrebbe chiedere? È una categoria in estinzione, quella delle suore. Le suore infermiere e le suore maestre d'asilo soprattutto, forse anche loro oggi costrette nella morsa della burocrazia. Mi ricordo che in 3 asili, ad esempio, presenti nel paese in cui abitavo, abbandonate a se stesse da un'amministrazione comunale rossa completamente assente, quando si doveva affrontare un problema, non si perdevano in chiacchiere inutili, si rimboccavano le maniche, operavano e dal nulla, dal brutto anatrocolo, spuntavano i cigni splendidi, con niente, nella povertà, accorto di ogni mezzo. Non intendo sostenere che non si debbano verbalizzare e documentare adeguatamente gli interventi didattici, ma tutto deve avere un limite. Se Madre Teresa di Calcutta avesse dovuto svolgere una relazione su tutti i suoi interventi operativi, avrebbe dovuto certamente dimezzarli. Qui però mi basta riaffermare solo che non sono le leggi soffocanti a risolvere i problemi veri, ma la buona volontà. Di questo argomento proverò ancora ad aggiungere qualche considerazione nell'ultimo capitolo. Qui mi limito a ripetere che non sono la sovrastruttura e i formalismi a garantire il retto funzionamento non solo della scuola, ma di qualsiasi servizio pubblico e privato, ma il buon senso. Purtroppo, come asseriva Manzoni, l'ho già detto più di una volta, il buon senso si è nascosto per paura del senso comune. I risultati del senso comune, però, ci sono davanti agli occhi. Tutti ne denunciano le storture, ma ben pochi, quando gli tocca, tentano di recuperare il primo, il buon senso. Non stupiamocene però, non è solo la scuola a patire questo assurdo, ma non rallegriamocene neppure, perché non è assolutamente vero che sia il male comune un mezzo gaudio. E poi, anche se l'ho già detto e ripetuto più volte, sulle riunioni, consigli, assemblee, collegi, dipartimenti, corsi di aggiornamento, è arrivato il momento di darci un taglio. Basta riunioni inutili, scontate, fiscali. Bisogna riservare le ore per il recupero dopo scuola, dove veramente c'è bisogno dell'insegnante. Basta con la riprogrammazione ogni anno nei dipartimenti. Se c'è un programma ministeriale serio, è su quello che si deve lavorare. Organizzato, una volta, gli si potrà apporre dei ritocchi solo se richiesto esplicitamente da un docente, altrimenti lo si ripropone come l'anno precedente. Se il programma ministeriale serio non arriva, lo deve produrre la scuola, in modo definitivo, con le stesse norme. Basta con le riunioni collegiali fiume, dove è già stato tutto preconfezionato da un direttorio fantasma in collaborazione o manovrato dal dirigente scolastico. Consacriamolo questo direttorio e istituzionalizziamolo, così almeno risparmiamo dei tempi. Se poi si ritiene opportuno sottoporre al dirigente scolastico o al suo direttorio un progetto, una proposta, da parte del singolo o di un dipartimento o di un consiglio di classe, la si presenti de visu o al momento della riunione stessa, o se necessario per scritto. Il dirigente scolastico sarà tenuto a rispondere. Se prenderà una decisione, la comunicherà a tutti i docenti. Se invece il problema è tale da rendere necessario un collegio, che deve avere una capacità deliberativa effettiva però, allora si potrà anche convocare un collegio. Su problemi secondari, invece, cambiamo il gestore delle macchinette del caffè, organizziamo la vendita dei libri usati, come impostare quest'anno la festa natalizia, di quanti minuti dovrà essere l'intervallo, Si potranno inviare, non necessariamente però, dei quesiti online a cui i docenti avranno la libertà di rispondere o no. Il direttorio sarà vincolato alle decisioni della maggioranza. Basta con le comunicazioni di segreteria che riempiono ogni giorno la casella di posta elettronica. Le comunicazioni essenziali devono essere evidenziate, le altre le legge chi vuole. Basta con gli interventi esterni che lasciano il tempo che trovano e servono solo a disturbare il regolare svolgimento delle lezioni. Si usi l'informatica dove è veramente necessaria. Se un alunno è interessato a intraprendere la carriera militare, se vuole conoscere la strutturazione di un corso universitario, se l'insegnante ritiene opportuno un intervento informativo di igiene sul tabagismo, sui rapporti sessuali protetti, sull'alimentazione, si usino dei CD, che oltretutto sono riproducibili. Possono essere reclamati da un alunno come un libro della biblioteca, possono essere interrotti, ripresi e approfonditi. Basta con gli insegnanti funzione obiettivo, troppo spesso assenti dalle loro classi. O fanno gli insegnanti o fanno i vicepresidi. Le lezioni non possono essere sempre interrotte da chi ha ricevuto degli incarichi che non gli competono. Le lezioni sono sacre. Le assenze per ragioni burocratiche non possono essere assolutamente tollerate. Gli orari devono essere sempre organizzati in modo che per i servizi di spiccata valenza burocratica ci sia o il dirigente scolastico o un suo collaboratore libero in quelle ore da qualsiasi tipo di docenza. Basta con i consigli di classe burocratizzati e inutili. È meglio fissarne di meno, ma senza indugio, quando la necessità lo richiede e con tutto il tempo necessario per dibattere in modo esauriente i veri problemi, quelli cioè legati alla disciplina e al profitto. Evidentemente dipendenti a loro volta anche da possibili complicazioni esistenziali, familiari, economiche o di salute. In questa prospettiva è opportuno anche non spezzare più quelle cattedre che possono restare unite, innanzitutto perché in questo modo gli insegnanti possono conoscere meglio i propri alunni, poi perché a ogni docente tocca un numero di consigli più ridotto, infine perché non ci si perde nel numero. Un consiglio di classe di 15 docenti è assolutamente dispersivo e quindi inutile. E poi un altro argomento. I trimestri, i quadrimestri, i pentamestri, gli esamestri. Anche su questo fronte le inutili stupidaggini non si contano. Si è abbandonato il trimestre per introdurre due pagelline, così che invece di avere tre emissioni, se ne contano quattro. Di nuovo cartaccia inutile senza alcun valore. Ci si giustifica affermando che non si riescono ad ottenere nel trimestre almeno due valutazioni, sei in tutto il corso dell'anno scolastico. E con un'emissione in più, mi chiedo, diventa tutto più semplice? Oggi, inoltre, il trimestre sembra del tutto improponibile se si mettono nel conto le pause antididattiche, come se ne potrebbero definire addirittura tre di pause antididattiche. Il fatto è che noi non abbiamo più bisogno delle pause antididattiche, non abbiamo più bisogno di carta straccia tra pagellini, foglio di recupero 1 e poi 2, poi 3, poi 4. Noi abbiamo solo più bisogno di un cartoncino formato a 3 da piegare in metà in formato A4, dove registrare con semplicità, anche a penna se necessario, i risultati conseguiti da ogni alunno. Il recupero, infatti, è assegnato al doposcuola recupero, che dura da settembre a giugno. Le prove di verifica sono assimilate ai compiti in classe di routine e le ratifiche si riducono ai consigli di classe. Ne ho parlato proprio prima, no? Il trimestre diventa così la scansione più naturale che ci può accompagnare. Non si riesce ad assegnare due valutazioni per trimestre, non importa. Basta che se ne possa contare almeno una per trimestre e quattro nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella sostanza non cambia nulla. Nella realizzazione ci lasciamo alle spalle un bagaglio di cose inutili solo a beneficio del recupero dopo scuola e del potenziamento e sostanzialmente quindi della scuola. Voi capite quanto tutto il resto sia stato il parto di menti malate. Inventarsi addirittura l'esamestre o il pentamestre, siamo nel surreale. Pippo, del grande Walt Disney, per mettere all'ombra la sua vecchia auto a sinistra della casa, si era messo ad abbattere l'edificio per ricostruirlo a destra dell'auto, se non fosse nel frattempo arrivato il suo amico Topolino, che con una semplice manovra spostava l'auto da destra a sinistra. Certe sparate rivelano solo che gli autori, burocrati della nostra scuola malata, sono andati fuori di testa e cercano in tutti i modi di farla perdere anche agli altri, quegli altri che dovrebbero avere delle cose più importanti da fare. Termino con una breve digressione, dove se i contenuti sono inventati per non arrivare al punto di individuare gli autori di questi confronti, tuttavia il confronto è reale, è veramente avvenuto, è veramente accaduto. Proviamo a riflettere. Quest'anno la scuola ha organizzato l'incontro con i polinesiani, è stata una faticaccia, però che soddisfazione. Noi invece abbiamo eseguito una lunga sperimentazione che ci ha permesso di valutare la lunghezza media delle banane prodotte in Madagascar, un'impresa, ma abbiamo vinto il primo premio della frutta esotica. Il nostro dipartimento ha approfondito finalmente gli studi su tiramolla, comparandoli con le avventure di Braccio di Ferro e valutando la funzione degli spinaci nel contesto del fumetto. È stato un trionfo riconosciuto a livello nazionale. Io ho invitato una dietologa per educare la classe a un'alimentazione sana e soprattutto priva di grassi per evitare il sovrappeso. Ma se sono tutte ragazzine magre come un grissino, tu piuttosto non capisci proprio niente. È prevenzione. Ah, è prevenzione. Noi l'invalsi, io i giochi della gioventù, la gara di fisica, le Olimpiadi di matematica, il giornalino scolastico, il balletto afroasiatico, le magliette, le foto, gli stand, gli incontri mediatici, l'orientamento in uscita, l'orientamento in entrata, i bulbi, le pianticelle, la gara letteraria, la festa della neve, la festa di primavera, la festa degli auguri, Halloween. E tu? Mi chiese un giorno una collega. Che hai fatto di bello quest'anno? Io? Risposi vergognoso e titubante. Io ho... Hai? Io ho insegnato Dante. Ma conosci solo Dante? Anche Petrarca e Boccaccio, però, come sei noioso. Però in latino ho svolto Plauto, la Commedia e Terenzio scommetto. Sì, perché sai che novità. In quinta però sono riuscito ad affacciarmi su Pasolini, no, su Sanguinetti, no, su Dario Fo, su Fogazzaro. Che scoperta! E perché non ti sei affacciato sul Politonievo? Quella volta mi ritirai mortificato con il proposito di rivoluzionare e rinnovare tutto il mio bagaglio culturale. Ero veramente un ignorante. Pensare che la cultura potesse fondarsi su uno come Dante o come Petrarca. Non parliamo poi di Plauto, di Terenzio e Fogazzaro. Che imbecille che sono stato. Alla prossima.